Buonasera, 18ª e ultima puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi, Francesco Fele, come sempre, ma siccome era l'ultima puntata dovevamo cercare di fare qualcosa di diverso, quindi ci siamo portati un ospite, o meglio l'abbiamo rubato. Adesso poi gli chiediamo se ha appena finito di registrare Scusate il pronostico, ed è Lorenzo Contini. Ciao Lorenzo, come stai?
Ciao Andrea, benissimo, grazie. No, in realtà ho skippato, scusate, il pronostico. Ma in realtà non ci sono mai andato a Scusate il pronostico. Io sono un aficionado di Scusate il disturbo.
Ma non sei mai venuto a Scusate il pronostico?
No, no, il pronostico mai.
Vabbè, fantastico. Vabbè, parto già male. Parto, sì che io ho partecipato spesso. Vabbè, insomma, l'ospite, buonanotte. Il padrone di casa è, oltre a me, è Francesco Fele, che non abbiamo ancora sentito e quindi ci riproviamo. Ciao Fra.
Ciao Andrea, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
Ma così, cioè non dici niente, non ti togli un sassolino dalla scarpa subito, cioè sei campione del mondo.
Guarda, cioè, sono stufo di avere ragione.
bravo, mi piace. Lorenzo.
No, non scherzi a parte, dai, contento. Sì, dai.
Lorenzo, tu ovviamente hai visto la partita, così prima poi di entrare nell'analisi in flash.
Beh, direi partita veramente palpitante. Io a dicembre avevo naturalmente pronosticato che la finale sarebbe stata Clemson-Oklahoma con i Sooner vincenti, quindi diciamo che non ero proprio sul pezzo. Però devo anche dire che a parziale redenzione dissi che il buon vecchio Tua Tagovailoa,
che diavolo si chiama?
chiamai tipo Tae Togavaiola, qualcosa del genere. Insomma, dissi che sarei stato curioso di vederlo giocare qualche snap ai playoff, proprio perché le rare volte che l'avevo visto chiamato in causa mi aveva intrigato molto, quindi diciamo che almeno sotto quel profilo ci avevo parzialmente preso. Direi grande partita, come ci si poteva aspettare, due super difesone, punteggio non altissimo, ma c'è stato il colpo di scena finale con il calcio sbagliato dal buon vecchio Papanatsos, però alla fine ha vinto come al solito la tradizione di Saban, che è assolutamente imbattibile contro i suoi ex assistenti, e diciamo che aggiunge un ulteriore tassello a una dinastia ormai dominante in ogni epoca storica, e quindi adesso magari passeremo un po' ad analizzarla più nel dettaglio.
Sì, assolutamente. Tra l'altro non abbiamo ancora detto nella partita, perché sai, magari qualcuno la prima volta che ascolta questo podcast non sa neanche che è stata giocata la finale del campionato nazionale. Georgia ha perso, o meglio Alabama ha vinto 26-23 contro Georgia all'overtime. Partita, vabbè, incredibile, come previsto a basso punteggio, e questo l'ha appena detto Lorenzo, ne avevamo parlato anche in fase di preview io e Francesco. Insomma, ci si immaginava qualcosa di più simile allo Sugar Bowl che al Rose Bowl, giusto per fare riferimento alle ultime due semifinali, e poi così è stato. Bulldogs hanno comandato completamente il primo tempo, poi Saban ha fatto una scelta particolare, non semplice, che non si vede poi spesso, soprattutto nella finale del campionato. Ha cambiato il proprio quarterback, che ricordiamo già Jalen Hurts entrava alla finale nazionale con un record di 25-2, quindi insomma non entrava, cioè non è andato male nei due anni in cui è stato lui il signal caller. È entrato appunto da Hawaiano ed è cambiato tutto. Francesco, lascio a te le prime considerazioni.
Sì, in realtà sì, nel senso, ci si aspettava un punteggio basso, in realtà magari ci si aspettava un punteggio ancora più basso di questo 26-23. Io il primo sono rimasto stupito da questa partita, perché è stata, per quanto riguarda il secondo tempo, veramente bella. Infatti avevamo detto che era più una partita a scacchi che una partita di football, questo dato dal fatto che i due allenatori si conoscessero a memoria e sapevano l'un l'altro le mosse in anticipo, quello che avrebbero fatto. Eppure, se c'era una cosa in cui Kirby Smart, l'allenatore di Georgia, non era preparato, era proprio all'ingresso di Tagovailoa, perché Saban ha fatto questa, come dire, genialata intuizione, chiamatela come volete, però alla fine ha sempre ragione lui, perché ha avuto le palle comunque di mandare un freshman al primo anno a giocarsi e a fargli recuperare una partita, una finale soprattutto, perché nel primo tempo, hai detto giustamente tu, la partita era completamente in mano ai Bulldogs, come ho scritto anche in sede di recap per Adol Magazine, quel 13-0 iniziale dei primi due quarti stava anche un po' stretto ai Bulldogs, poi però la differenza l'ha fatta questo numero 13 originario della Hawaii, che si è caricato la squadra sulle spalle, se ne è fregato altamente della responsabilità che gli ha dato Smart di recuperare una finale nazionale, ha giocato con la freddezza di un veterano, poi naturalmente ha fatto qualche errore, l'ha fatto qualche errore tipico del freshman, no? Lanci un po' incoscienti, come anche l'ultimo lancio, quello del 20-20 per Ridley sul quarto down, quello è stato un lancio che un pro difficilmente farebbe, perché ha lanciato in mezzo a tre avversari, tripla copertura, e quello proprio l'incoscienza, no? La sfacciataggine del freshman, però alla fine ha avuto ragione lui, perché ha lanciato tre touchdown, l'ultimo bellissimo, ha mostrato una sicurezza formidabile.
Sì, tra l'altro sul secondo 26.
Sì, sul secondo 26, dopo che era stato saccato, era stato riportato indietro di tante yard nel primo down, quindi cioè, non ha avuto timore di nulla, tutte le emozioni gli sono scivolate addosso. E nulla, ha giocato proprio freddo. Ha giocato, se devo dire, alla From, più o meno, perché anche lui ha disputato una buona partita, però insomma ha avuto ragione lui.
Sì, io tra l'altro
ha avuto ragione Saban.
Sì, io tra l'altro mi ricordo di un tifoso di Alabama all'inizio dell'anno che si stupiva di avere un quarterback hawaiano nel roster. Credo che il suddetto tifoso si ricorderà. Adesso saprà pronunciare molto bene, molto meglio di me, infatti per ora non mi sono ancora avventurato, il nome del QB che ha condotto i Crimson Tide al titolo nazionale. Dimmi, Fra.
No, dico stupito perché solitamente gli hawaiani, i samoani, no, questo tipo di giocatori solitamente sono giocatori altissimi, più propensi al gioco di linea, che sia offensiva che difensiva, però comunque ricordiamoci che anche Mariota, che ha fatto le fortune di Oregon al college, era originario delle Hawaii, quindi il fatto che sia hawaiano non vuol dire nulla, le Hawaii fanno parte degli Stati Uniti. Oltretutto Tagovailoa, quando è stato reclutato, era primo nel ranking come quarterback dual threat, quindi
5 stelle, prospetto 5 stelle. Sì. Io, scusa, non c'entra niente col college football, però visto che hai citato due hawaiani super forti, speriamo che anche quelli che hanno preso il Lions Bergamo per la stagione di quest'anno, con le rispettive proporzioni, facciano quello che hanno fatto questi due signori. Mariota, giusto la settimana scorsa.
Sì, parlando proprio di college football, se voi vi andate a vedere i roster di BYU, cioè di Brigham Young e di Utah, vedrete che la maggior parte sono tutti giocatori originari delle Hawaii, quindi c'è ben poco da stupirsi quando si tratta di giocatori di questo stato, ecco.
Va bene, a Francesco invece chiedo il giudizio sulla partita di From, che ok, ha fatto degli errori, però non ha giocato male, e tutto sommato è arrivato veramente vicino a vincere il suo primo titolo, a vincere il titolo nazionale da freshman. Forse è mancato più Chubb che From, però ecco, volevo un giudizio da te sulla sua partita.
Sì, più che Chubb è mancato un po' il gioco di corsa, perché comunque Michel non ha raggiunto, se non sbaglio, le 100 yard, si è fermata a 98 e quindi ha confermato la bontà della difesa di Alabama contro le corse, appunto. E From ha fatto sì quello che doveva fare, considerando che era partito malissimo, perché al secondo lancio ha lanciato un intercetto. Certo, non era colpa sua, perché il pallone è stato deviato dal suo ricevitore, poi è caduto nelle mani di Alabama, quindi a parziale discolpa non possiamo dire che è stato un intercetto di concerto con il suo ricevitore, però ha fatto quello che doveva fare. Qualcuno mi ha detto su Twitter che ci si aspettava di più. Sì, ma io gli ho detto, stiamo parlando comunque di un freshman, di un giocatore al primo anno, è già tanto quello che ha fatto. Io onestamente non gli avrei potuto nei panni di Smart, mi metto naturalmente, io essendo Smart non gli avrei potuto chiedere niente di più di quello che ha fatto. Ha fatto la sua partita bene, ha lanciato il big play da 80 yard, quello è un lancio che si vede tra i pro, non si vede al college football, quindi più di così, secondo me, dal mio punto di vista, non poteva fare. È andato bene, ci ha provato, però anche lui si è dovuto arrendere. Quello che è mancato più che From è stato appunto il gioco di corsa.
Sì.
Sì, perché
aspetta, fammi sentire anche Lorenzo, se no ce lo perdiamo.
Allora, intanto tornando un secondo velocissimo a quanto diceva Francesco sul lancio un po' incosciente del touchdown di Ridley per Tagovailoa, se andiamo a vedere poi la dinamica dell'intercetto invece che ha lanciato, in effetti è molto simile, anche lì scramble sulla sinistra con l'uomo, con il rusher che gli arrivava praticamente addosso, ha lanciato anche lì con un po' di confusione sulla sideline, c'erano più difensori di Georgia che ricevitori della Bama, in quel caso gli è andata molto meno bene rispetto al touchdown. Per quanto riguarda From invece, anch'io sono rimasto abbastanza impressionato dal ragazzo, soprattutto dalla freddezza e dalla calma dimostrata. Come diceva Francesco, primo drive subito un intercetto, effettivamente non era attribuibile solo a lui, magari il lancio era leggermente underthrown, però è stato anche bravo, direi, Brown e Caparbio nel soffiarlo a Wims, e comunque lui ha resettato ed è ripartito senza troppi timori. Sempre riguardo a Wims, che comunque è stato il miglior ricevitore in stagione di Georgia, in questa partita invece un po' per acciacchi fisici, ma è stato veramente poco un fattore, se non appunto in qualche occasione addirittura dannoso. Quindi ti ritrovi anche senza il tuo bersaglio preferito, che ne ha presa una sola su 6 o 7 target, adesso non ricordo bene. Quindi
sì, mi pare che a un certo punto è anche uscito, è entrato nella locker room per farsi controllare la spalla, perché teneva la spalla a sinistra, quindi
sì,
non
io direi
al 100%.
Assolutamente, direi che magari il rimpianto maggiore di appunto di From è stato più che altro il secondo intercetto, ma non tanto per la dinamica dell'azione in sé, quanto perché era in un momento davvero campale, diciamo così, nel senso che sullo 7-20 Tagovailoa aveva appena lanciato l'intercetto a sua volta, quindi c'era la possibilità davvero di andare per la giugulare, diciamo. E invece il momentum è ritornato immediatamente dalla parte di Alabama, che appunto ha intercettato il pallone, e da lì poi ha ultimato la rimonta e il sorpasso finale. Ecco, quindi magari è lì che probabilmente c'è, è mancato un po' From di prontezza, però ripeto, nel complesso a me è piaciuto molto. Infatti il buon Eason ha visto bene di dichiarare che, insomma, sapete che c'è, me ne torno a Washington, perché qua mi sa che
tu anticipi argomenti che io neanche ho messo in scaletta. Questo non va bene, soprattutto perché ricordati che sei un ospite. Saban, l'abbiamo detto, era anche una sfida tra coach, tra ex colleghi, tra comunque allenatori e uomini che si rispettano molto. Saban ha battuto per la 12esima volta su 12 tentativi un proprio ex assistente e raggiunge Bear Bryant a quota 6 titoli nazionali, 5 con Bama e 1 con LSU. Sia a Francesco che a Lorenzo chiedo quanto sono impressionanti questi numeri.
Sono impressionanti, fanno impressione, perché comunque, come ha detto qualcuno, io allora qualcuno ha detto che Saban è il miglior allenatore della storia del college football. Ecco, io non mi piace mischiarmi in questi azzardi, in questi pronostici, in queste teorie, perché non lo sapremo mai. Cioè, anche Bryant viene considerato uno dei migliori, ma stiamo parlando di epoche diverse, quindi ci sono dei quando si dice il GOAT, chi è il greatest of all time, ci sono sempre da fare dei distinguo, no? Una cosa rimane, i numeri che mette in fila sono sempre pazzeschi ogni anno. Ma quello che a me ha fatto più impressione comunque è anche il fatto che lui, anche nelle situazioni peggiori, riesce a togliere sempre il meglio dai suoi giocatori, perché già in fase di preview avevo detto che il compito di Saban, prima della semifinale, anche prima dello Sugar Bowl, avevo detto che il compito principale, oltre a preparare la partita, era il fatto di preparare i suoi giocatori, che già erano, come dire, non sconvolti mediaticamente, però turbati, diciamo così, dal fatto che Alabama fosse stata scelta a fronte di Ohio State e tutto il casino mediatico, insomma, di questa scelta del comitato. Quindi già da lì lui è stato in grado di isolare i suoi giocatori appunto da questo polverone mediatico. Già da lì si vede la qualità del coach. Poi anche durante la partita, durante la finale, si è visto arrabbiarsi tantissime volte, soprattutto per una penalità. Abbiamo visto un suo giocatore andare contro, venire quasi alle mani con un suo assistente. Abbiamo visto addirittura un giocatore, non mi ricordo il nome, collassare, è svenuto, è entrata l'ambulanza, è entrato il kart, insomma. In quella sideline è successo di tutto e di più, c'era una confusione incredibile. Eppure lui con questa mossa di Tagovailoa è riuscito ancora una volta a zittire tutto, a zittire i suoi detrattori. Quindi più che il fatto dei numeri, a me impressiona più questo, il suo approccio alla partita, il suo preparare i giocatori a questo tipo di partite. Poi mi ha impressionato, cioè più che impressionato, mi ha fatto piacere anche nell'intervista del dopo partita, perché non l'avevo mai visto così. Lui che nell'intervista difficilmente si emoziona, difficilmente fa sempre un po' il duro, no? Invece lui nell'intervista ha dichiarato che non era mai stato così felice nella sua vita dopo la vittoria, appunto. Quindi traendo anche qualche emozione, roba che io non gli avevo mai visto fare. Quindi al di là dei numeri rimane il grande uomo, il grande allenatore.
Lore?
Sì, che aggiungere, c'è sicuramente un personaggio,
cioè,
no, poi... nel senso che voglio dire è impressionante, soprattutto la continuità ormai. Cioè, non so, una stagione negativa di Bama, quando bisogna risalire per trovarla, insomma. E poi non c'è un minimo accenno, diciamo, di segni di cedimento, perché abbiamo visto anche il ruolo dei freshman in questa partita. Oltre al citato Tagovailoa, anche Najee Harris, il running back che è entrato alla fine, ha fatto un paio di azioni veramente elettrizzanti. Il ricevitore che ha ricevuto il touchdown della vittoria decisiva, Devonta Smith, è un freshman anche lui, quindi la stessa classe del 2018 è attualmente valutata molto bene. Quindi voglio dire, il futuro non sembra che si discosterà molto da quanto
sì, una sola cosa, poi magari Francesco, quando andrà avanti con i podcast di presentazione dell'NFL, parlerà anche di questo. In realtà dal punto di vista dei giocatori che arriveranno per Alabama, un po' meno bene del solito, sempre altissimo livello, però sia Clemson che i Bulldogs stessi sono davanti, almeno nelle proiezioni. Questo poi non toglie niente, sono d'accordo con te sul discorso che hai fatto, però si diceva questo proprio nelle scorse settimane, che da quel punto di vista Bama aveva perso un po' di appeal, poi credo che l'abbia recuperato istantaneamente con questa vittoria.
Anche i tuoi Texas, tra l'altro, Andre.
Però sta buono, che facciamo sempre cagare. Tutti gli anni sento la stessa storia, quindi quando poi l'anno prossimo li vedo giocare te lo dico, va bene?
No, comunque sì, quest'anno la classe è inferiore per quanto riguarda il valore, perché ci sono meno 5
ragazzi,
stelle
presunto,
del
perché, scusate, scusa,
sì,
presunto, perché
sì,
sento
sì.
Già parole di sconforto relativamente al quarterback, quello che è andato a Clemson, che ha giocato male il Army Sarcosa Bowl. Insomma, vabbè, dai, stiamo parlando di ragazzi di 16-17 anni, quindi boh.
Sì, no, io parlavo di a livello di 5 stelle, di 5 star, sì, sì. Quest'anno per Alabama ce ne sono molti di meno rispetto agli anni scorsi, perché appunto Clemson e Georgia hanno fatto incetta. Però torniamo sempre al discorso, anche l'anno scorso Alabama era molto molto più forte, probabilmente lo meritava più l'anno scorso il titolo che quest'anno. Però insomma, siamo sempre lì, torniamo al solito discorso, Alabama alla fine c'è sempre, trova sempre il modo, soprattutto Saban, di far fronte alle difficoltà, e quindi ce li ritroviamo sempre in mezzo. Alla fine è l'unica squadra che nell'era playoff ha sempre avuto accesso appunto alla post season, quindi gira che ti rigira, loro sono sempre lì.
Francesco, buonanotte. Lorenzo, volevo venire da te. Tu hai anticipato prima, Iason torna insomma a casa sua, va a Washington. Qui iniziamo a guardare un po' anche alla prossima stagione. C'è sarà anche divertente, o comunque interessante più che divertente, vedere come si risolverà la QB Battle che si presenterà ai Crimson Tide l'anno prossimo, perché Hurts non credo vada da nessuna parte e la Guaiano credo si sia meritato la possibilità di poter essere lo starter dell'anno prossimo.
Sì, allora diciamo che per il momento è proprio Tagovailoa che anche con un tweet ha fermamente dichiarato che i due vanno d'amore d'accordo, anzi insomma diciamo riprendeva i tifosi anche stessi dell'Alabama che muovevano un po' contro Hurts, ma ricordiamoci poi che comunque Hurts ha vinto 2 anni di fila l'Offensive Player of the Year della SEC, quindi... Esattamente,
sì, però non voglio essere cattivo, scusami, non voglio essere cattivo e non voglio, l'ho letto anch'io il tweet a cui facevi riferimento tu, con Hurts probabilmente saremmo 0-2 nelle finali del campionato, onestamente, cioè poi sono d'accordo su tutto, però è un dato di fatto.
Ma sai, questo... Sì, posso anche essere d'accordo. Poi chiaramente dopo una vittoria è più semplice appunto mostrare che tutto va bene, tutto è bello. E con il 2018 ancora lontano, insomma, sarà più complicato poi, perché appunto Hurts entra nella sua stagione da junior e legittimamente vorrà implementare quanto più possibile il suo draft stock. D'altro canto Tagovailoa scalpiterà e quindi sarà chiaramente, se c'è un personaggio che sa gestire e può gestire una situazione del genere, per quanto detto prima, è Saban, però è chiaro che sono sempre spinose queste situazioni. Diciamo che Hurts non si è aiutato con, come definivi tu in scaletta, con la sua monodimensionalità mostrata in questa finale, perché effettivamente sul passing game ha combinato pochino, anche le sue statistiche rispetto all'anno da freshman sono più o meno calate, sono calate anche gli intercetti, per dire, ha lanciato un intercetto solo quest'anno. Però insomma bisognerà vedere, sarà certamente una questione che potrebbe un minimo destabilizzare questo colosso.
Fra, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, no, allora nel senso è ancora
Deciditi
troppo presto
però,
per fare...
sì o no.
Lo dico, è ancora troppo presto per fare una previsione. Ci saranno da valutare tantissime cose. Naturalmente ha detto bene Lorenzo, Hurts scalpita per il fatto che è al terzo anno già, quindi deve, se ha mire di professionismo, deve è questo l'anno in cui deve come dire quagliare. E lo stesso dicasi per Tagovailoa, perché lui appunto ha fatto vincere la finale, quindi anche lui stesso scalpita. Però Saban, diciamo che è la prima volta dopo almeno 5-6 anni in cui Saban ha di questi problemi, nel senso che, come avevo ripetuto tante volte, Alabama negli ultimi anni ha avuto quarterback più corridori che passatori, o comunque non ha avuto passatori discreti, ecco, per così dire, perché Hurts appunto l'anno scorso, 2 anni fa ha vinto il titolo con Cocker, che sì, un buon game manager, ma nulla di eccezionale. 3 anni fa, quando hanno perso, Alabama ha perso contro Iowa State la semifinale, c'era Black Sims, anche lui niente di eccezionale per quanto riguarda il passing game. Quest'anno invece appunto sembra aver trovato Tagovailoa, che già qualcuno dopo mezza partita l'ha definito il nuovo Russell Wilson, quindi già questi paragoni a me non è che facciano impazzire. Quindi quello che dico io è avercene di questi problemi per Saban. Più che altro dovrebbe trovarsi un kicker, perché Papanastos è improponibile. Non, ok la tensione, ok che hai solo 19-20 anni, quanti anni hai, però sbagliare un field goal, anche se è quello che ti dà la vittoria, quindi hai tutto il peso addosso in maniera così orribile, è proprio da... diciamo incoscienti.
È campione anche lui.
È campione anche lui.
Va bene, ascolta, non l'abbiamo detto, lo dico io adesso, Calvin Ridley si è dichiarato eleggibile per il draft e quindi ha vinto il suo bel titolo e adesso prova ad andare nell'NFL.
Sì, in realtà si sono candidati in tantissimi al draft.
Ma stavamo parlando di Alabama, non mi rovinare.
Come?
No, dico che stavamo parlando di Alabama, dimmi.
Si sono candidati tantissimi di Alabama al draft. Ok. Non solo Ridley si è candidato, Daron Payne, l'eroe dello Sugar Bowl, si è candidato Bo Scarborough, si è candidato anche un altro che non mi ricordo, l'altro running back Harris, Damien Harris, Fitzpatrick. Quindi assisteremo ad un bel ricambio generazionale in quello di Tuscaloosa, quindi vedremo anche l'anno prossimo come verranno integrati appunto i nuovi giocatori.
E va bene, staremo a vedere. Alabama che ha chiuso al primo posto ovviamente del ranking finale del college football. Lorenzo, tredicesimi.
Tredicesimi, ma io
magari
direi
la squadra per chi non sapesse che tifi gli Hurricanes.
Sì, io tifo Miami Hurricanes, non peraltro perché il mio idolo footballistico è Sean Taylor. Infatti tifo anche Redskins nell'NFL, quindi quello è il trade union fra le due cose. Comunque appunto tredicesimi, direi alla fine in posizione in linea con quelle che sono gli effettivi valori del team, nel senso che poi, come avevo definito tempo fa, non so se vi ricordate, il gigante con le caviglie di cristallo e le palle d'acciaio, alla fine le caviglie si sono frantumate, le palle sono cascate e quindi sì, già nel corso della stagione c'erano
stati creduto per un momento.
Bah, ti dico la verità, proprio per un istante, nel senso che comunque la fragilità si era già evidenziata in alcune vittorie di misura e in alcuni casi per il rotto della cuffia, come contro Florida State, Georgia Tech, Syracuse, North Carolina, cioè tutte squadre protagoniste di una stagione non certo entusiasmante. Sicuramente era salito tantissimo l'entusiasmo con le due ottime prove contro Virginia Tech e Notre Dame, però poi sono bastate, contro, a parte la pessima partita contro Pittsburgh, che tutto sommato nell'arco di una stagione ci può anche stare, però appena sono arrivate le difese vere, le squadre vere, mi riferisco a Clemson e Wisconsin, il castello si è completamente distrutto. Ripeto, la qualità del roster non è che fosse eccelsa, soprattutto da un punto di vista offensivo, e oltretutto nel corso della stagione si sono persi i tre principali giocatori appunto offensivi, già da ottobre Mark Walton e poi proprio alla fine Amon Richards, che comunque ha vissuto una stagione molto travagliata tra hamstring vari eccetera eccetera, e il tight end Erdon. Quindi dover fronteggiare le difese di Clemson per il championship dell'ACC e poi all'Orange Bowl Wisconsin senza, diciamo, delle bocche da fuoco di livello, per quanto per esempio Homer, il backup running back, abbia fatto delle buone cose, però insomma Rozier è un giocatore che ha dei grossi limiti, anche lui ha overperformato soprattutto in alcuni momenti topici, però è quello che è, e secondo me non è anche stato gestito benissimo da un punto di vista psicologico, proprio, mi riferisco proprio a quando è stato panchinato contro Pittsburgh nel finale. Non lo so, in quel caso non ho sposato molto l'operato di coach Richt. Detto questo, però, ci sono stati sicuramente dei momenti epici, come vabbè, l'introduzione della turnover chain, la super schitarrata di Norton con la gamba di Blackman. E dopo anni di anonimato siamo tornati comunque ai vertici, abbiamo vinto per la prima volta la Coastal ACC, quindi diciamo che è tornato l'entusiasmo, anche le prospettive future sono sicuramente più esaltanti di solo di pochi anni fa. Anche nel nostro caso, per quanto concerne il recruiting, sembra una bella classe, che noi al momento siamo piazzati al sesto, settimo posto, giù di lì, insomma, con il nostro Storm 18, e vedremo. Poi, cosa più importante di tutte, l'amico mio e di Francesco, Michael Jackson, tornerà per la stagione da senior, quindi vabbè, insomma, a parte questa vaccata, comunque gli unici problemi, esatto, gli unici problemi insomma, i problemi arrivano sicuramente dalla linea difensiva, perché appunto lo schitarratore e McIntosh non torneranno invece per la stagione da senior, e quindi lì ci saranno delle defezioni importanti. Però ripeto, diciamo che la cosa principale è che è tornato l'entusiasmo in tutto l'ambiente, quindi auguriamoci che nel futuro si possa tornare alla Mighty U, ecco.
Intanto i 38 di febbre di mio figlio si stanno facendo sentire, mia moglie sta lottando per tenerlo buono. Fra, invece a te che voglio chiedere, insomma, ne abbiamo parlato spesso di UCF, c'è stata adesso anche questa cosa che si sono autoproclamati campioni nazionali. Alla fine comunque una delle storie più belle di tutta la stagione, soprattutto dal punto di vista sportivo, perché insomma abbiamo detto tante volte, una squadra che solo 2 anni fa aveva finito la stagione senza vincere nemmeno una partita, quest'anno ha fatto di tutto di più. L'ultima è stata battere Auburn, che ha chiuso decima nel ranking.
Sì, bellissima storia sportiva. A livello sportivo, come hai detto tu, sicuramente la migliore di quest'anno, perché comunque hanno fatto una cosa che non era mai riuscita a nessuna squadra, però appunto hanno rovinato tutto con questa, come chiamarla, buffonata, pagliacciata. Cioè, che senso ha? Siamo noi campioni nazionali, perché hanno finito 13-0, non ci sono rimasto male, nel senso che era una squadra che noi anche negli altri podcast avevamo, no, sempre vincente, ci sta simpatica, ecco, hanno rovinato tutto con questa storia del National Championship. Addirittura vogliono mettere il banner nello stadio.
Non sapevo che te la saresti presa così a male per questa cosa.
Male, perché comunque moltissimi sono rimasti delusi, sono piovute tantissime critiche anche da parte della loro fan base. Non è che nessuno li ha criticati, o i loro tifosi sono rimasti tutti dalla loro parte, perché effettivamente il campione nazionale è chi vince il titolo, chi vince un New Year Six, per quanto prestigioso possa essere, per quanto tu hai finito la stagione con 13 vittorie e 0 sconfitte, unica squadra della NCAA a farlo, ciò non ti autorizza a definirti campione nazionale, ecco. Tutto qui.
Va bene.
Oltretutto questa... UCF è quella del ranking che ha fatto uno dei balzi più importanti, perché come hai detto è passato dal 10° al 6° posto.
Sì.
Peccato.
Vabbè, con questa bastonata di Francesco Ferre praticamente si chiude la stagione, non prima però di aver detto che Wazzu è l'unica uscita dalle top 25 di quelle che c'erano prima dei bowl. Era 21esima, al suo posto è entrata NC State, che ha chiuso al 23esimo posto. Va bene, chiudo con questo play dell'otto dedicato al nostro ospite Lorenzo Contini.
E tra l'altro giocate
il lotto.
Ti sei scampato tutto il discorso sul gioco di corsa di Bama che c'era in scaletta, perché lì ce n'era di numeri da
scaletta fittizia. Cioè io la scrivo, ma poi Francesco Fele fa tutt'altro, e quindi poi io gli vado dietro, perché poi gli voglio bene e quindi non voglio imporre le mie volontà. Dai, ovviamente sto scherzando. Allora, Fra, grazie, è stato super bello. Anzi, facciamo così, rewind. Prima ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno seguito, grazie, siete stati bellissimi, messaggi, super bello. Adesso ritorniamo a noi. No, volevo ringraziarvi, è stato bello, insomma ci abbiamo provato, io credo che sia andato bene, 18 puntate. Tu ti sei preso un paio di puntate così di viaggio negli Stati Uniti, finanziato da Giovanni Ganci, però beato te. Però dai, ci siamo divertiti.
Sì, è stata una bella esperienza. Anch'io prima di tutto voglio ringraziare gli ascoltatori, perché senza di loro poi non avremmo potuto continuare, farci le puntate da soli non è che sia una bella cosa. Però sì, è stata un'esperienza bellissima che continueremo sicuramente, perché qualcosa faremo anche per il draft.
Tu fai pure.
No, ci dovrai essere anche tu, comunque, come moderatore, come, no? Sparring partner, ecco. Chiamiamoti. Tu puoi prenderti il titolo che ti pare. Tanto se l'ha preso UCF, anche tu ti puoi prendere il titolo che ti pare.
Va bene.
Però ci dovrai essere. No, comunque è un'esperienza bellissima che ci ha portato, perché io quando parlo del podcast parlo sempre al plurale, non parlo sempre solo di me, ci ha portato, ti ha portato anche a commentare una partita in diretta su Sky, quindi meglio di così non poteva andare.
Va bene, mi hai messo in imbarazzo. Voglio ringraziare ovviamente Lorenzo Contini. Lorenzo, adesso tu mi devi dire questa cosa. Io e te ci siamo conosciuti l'anno scorso al Mind the Gap ai Championship, può essere?
Sì, sì, assolutamente.
Vedi. Cioè, pensa che ci ho impiegato un anno per questa cosa. Vabbè, però non so, oggi mi è venuto in mente e ho detto, poi stasera io chiedo, l'ho fatto in differita, diretta, in finta diretta, ma non lo taglio, va bene, faccio questa figuraccia, chiudo l'anno con questa figuraccia. Va bene, noi speriamo che vi siate divertiti, noi ci siamo divertiti a fare questo podcast, come ha detto Francesco, a breve ci inventeremo qualcosa per l'avvicinamento al draft. Per quanto mi riguarda, potete seguirmi, perché io vado avanti a fare poi podcast sul campionato italiano, ci sarà, anche se non c'è ancora il contratto firmato, dovremmo fare anche quest'anno FIDAF TV, e quindi andrò in giro per l'Italia a commentare le partite, a divertirmi, e niente, quindi insomma potete continuare a seguirci anche al di là di Scusate il College Football. Ringrazio anche Giovanni Ganci che mi ha spinto a fare questa cosa, e su questi ringraziamenti salutiamo tutti. Ciao!